Buongiorno a tutti. È ancora un privilegio essere qui per condividere la parola del Signore. E è molto bello ogni volta ad andare a studiarla, a cercare col suo aiuto, con la sua guida, di approfondirla, perché scopriamo ogni volta delle cose nuove, delle cose bellissime che magari, pur avendola letta lo stesso brano tante volte, fino a quel momento non avevamo mai compreso o visto un determinato aspetto. E questa mattina vogliamo andare a vedere, siamo di nuovo in Atti, o siamo ancora in Atti, capitolo 25. Il capitolo 25, vedremo il brano dal primo versetto al verso 12. E in questa circostanza sappiamo che cosa sta succedendo, vero? Ormai è qualche domenica che siamo in questa situazione, che Paolo è incastrato in questa situazione. E abbiamo Paolo che si trova ancora in attesa di giudizio, vi ricordate? L'abbiamo lasciato la volta scorsa con il governatore Felice, che lo aveva tenuto in prigione e ogni tanto lo mandava a chiamare, no, per conversare un po' con lui sulla sua fede, sulla nuova via, come così viene descritta in questi brani. Però sappiamo che Felice aveva uno scopo, voleva che Paolo, aspettava che Paolo gli offrisse del denaro per lasciarlo libero, quindi ogni volta lo mandava a chiamare, lo ascoltava, poi lo rimandava indietro. E questa storia è durata 2 anni. Da quando Paolo è stato arrestato nel Tempio. E quindi sono passati 2 anni e la situazione di Paolo non è cambiata, è ancora in attesa di giudizio. Da questo punto di vista non è che siano cambiate molto le cose rispetto a 2000 anni fa, vero? Oggi. Processi, cause, ancora purtroppo sono molto, molto lunghi. Però in questo caso la situazione non è cambiata, la situazione di Paolo, in 2 anni, però quella di Felice sì, perché Felice è stato sostituito da un nuovo governatore, il governatore Festo, Porcio Festo. E siamo proprio qui, inizieremo oggi a vedere dalla parola di Dio. E Festo arriva nella provincia che doveva governare, che cosa fa? La prima cosa che fa, dopo 3 giorni, ovviamente il tempo di sistemarsi, sale a Gerusalemme, va a Gerusalemme. I governatori in genere risiedevano a Cesarea, e Gerusalemme però era stata la capitale, quindi lì risiedevano le autorità religiose, lì risiedeva la gente che conta, tra virgolette, la parte acculturata, le persone importanti, lì si riuniva il Sinedrio. Quindi era, diciamo, il posto giusto per dove andare per imparare a conoscere questa provincia che lui doveva governare. Quindi sale a Gerusalemme e decide di passare alcuni giorni lì. Leggiamo il brano, dal verso 1 al 12, capitolo 5. Festo dunque giunse nella sua provincia e 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e con intenzioni ostili lo pregavano chiedendo come un favore che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partire presto. Quelli dunque che hanno autorità tra di voi, disse egli, scendano con me e se vi è in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Rimasto tra di loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea e il giorno dopo, sedendo in tribunale, ordinò che Paolo gli fosse condotto davanti. Quando egli giunse, i giudei che erano scesi da Gerusalemme lo circondarono, portando contro di lui numerose e gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa, io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo fare cosa gradita ai giudei, disse a Paolo, Vuoi salire a Gerusalemme ed essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Ma Paolo rispose, io sto qui davanti al tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato. Non ho fatto nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose, tu ti sei appellato a Cesare andrai. Fin qui. Certo, ad una prima lettura questo brano potrebbe sembrare una cronologia, una cronaca di quello che sta succedendo a Paolo durante questo periodo, né più che nemmeno che una cronaca. Però troviamo dei tesori nascosti, se osserviamo bene, come sempre quando andiamo a interrogare la scrittura. Questa è la quarta apologia di Paolo, ricordate, ne abbiamo già parlato, lui fa negli Atti fa sei apologie, sei discorsi di autodifesa, e questo è il discorso numero 4. E quindi scopriamo delle cose molto importanti in questa circostanza, dalle parole che Paolo dice in sua difesa. E inoltre ci porteranno queste parole anche a riflettere sui nostri doveri, sul nostro dovere come cristiani, quindi facciamo attenzione. Vedremo tre punti, come sempre, in questo brano, focalizzeremo la nostra attenzione su tre punti. Il primo è la sovranità di Dio, il secondo è il Dio risponde alle preghiere, ma in che modo Dio risponde alle preghiere? E il terzo, appunto, il nostro dovere di cristiani, come accennavo poco fa. Allora, vediamo il primo punto, la sovranità di Dio. Abbiamo detto che quello che Paolo fa in questa occasione è il quarto discorso a sua difesa. Ricordiamo un attimo quali sono stati i precedenti discorsi. Il primo, vi ricordate, quando è stato arrestato nel Tempio, pochi capitoli fa, nel capitolo 22, e i giudei venuti dall'Asia lo hanno preso, mentre lui era nel Tempio che parlava, lo hanno tirato a forza fuori e hanno iniziato ad aggredirlo, a linciarlo, no? Perché dicevano che lo accusavano di predicare contro la legge, contro il popolo e di aver profanato anche il Tempio, quindi iniziano a linciarlo, però arrivano, che succede? Arrivano i soldati, vi ricordate? Arrivano i soldati col tribuno che lo strappano alla folla e lo portano alla fortezza, però Paolo sulla scalinata della fortezza, mentre sale, chiede al tribuno il permesso di parlare, quindi si gira, si rivolge alla folla e fa il suo primo discorso di autodifesa, una bellissima testimonianza, un bellissimo discorso. E come è finito? Vi ricordate come è finito? Al capitolo 22, verso 22, leggiamo, lo ascoltarono fino a questa parola, poi alzarono la voce dicendo, togli via dal mondo un uomo simile perché non è degno di vivere. Questo è stato il primo discorso di autodifesa di Paolo. Il secondo lo troviamo poco dopo, quando Paolo è portato davanti al Sinedrio, vi ricordate? Viene portato davanti al Sinedrio, e che cosa fa lì? In quella circostanza Paolo è stato molto astuto, mette i Sadducei e i Farisei gli uni contro gli altri, no? Parla della risurrezione dai morti, sapendo che i Farisei ci credevano e i Sadducei no. Quindi anche in questa circostanza è finita in maniera molto simile al primo discorso. Atti capitolo 23 verso 10 dice, poiché il contrasto andava crescendo fra queste due fazioni, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e di portarlo via di mezzo a loro e di condurlo nella fortezza. Quindi di nuovo viene portato via. La terza apologia, il terzo discorso, Paolo va davanti al governatore Felice, e lo abbiamo visto l'altra scorsa. E questo, come finisce questo discorso? Atti 24-22. Allora Felice, che era assai ben informato su questa via, questa nuova via, li rinviò dicendo, quando sarà giunto il tribuno Lisia esaminerò il caso vostro. Quindi rimanda in prigione Paolo e lì lo lascia, e poi ogni tanto lo manda a chiamare, no? Come abbiamo detto prima. Quindi oggi, a 2 anni dal suo arresto, Paolo è costretto di nuovo a difendersi dalle accuse di quei giudei che per 2 anni gli hanno tenuto il fiato sul collo e non si sono dimenticati del male che tramavano, che provavano nei confronti di Paolo. Per tutto questo tempo sono stati lì pronti a cospirare e ad aspettare il momento giusto per ucciderlo. Abbiamo detto che questo brano ci parla della sovranità di Dio, ma forse dobbiamo spiegarlo meglio. E c'è un modo per comprendere che cosa sta succedendo qui, che cosa Dio sta facendo in questa circostanza. Leggiamo qualche versetto fa, in Atti 23, capitolo 11, Gesù parla a Paolo, vi ricordate? Gli dice, fatti coraggio Paolo, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Anche a Roma. Dio aveva disposto che Paolo andasse a Roma. E aveva disposto che Paolo andasse a Roma per rendere testimonianza. Per rendere testimonianza della sua fede in Cristo Gesù. Quindi il Signore non ha permesso che Paolo fosse ucciso quando è stato preso dai giudei dell'Asia nel Tempio. Era circondato, lo stavano linciando, è arrivato il tribuno con i soldati e lo ha salvato, vero? Non ha permesso nemmeno che Paolo cadesse nel tranello di questi giudei quando hanno ordito una congiura contro di lui, ricordate? Hanno coinvolto i capi dei sacerdoti, no? Dicendogli di chiedere al tribuno di mandare Paolo da loro per ascoltarlo ancora, mentre loro avevano preparato un agguato durante sulla via per poterlo uccidere. Però che è successo? Che il nipote di Paolo aveva ascoltato, era venuto a sapere di questa cospirazione, è andato a riferire il tribuno e il tribuno di notte, con una scorta grandissima, lo ha portato via per non farlo uccidere. E nel brano che troviamo oggi, che stiamo analizzando oggi, che cosa vediamo? C'è un nuovo governatore che si insedia, ok? Che è Festo, si insedia un nuovo governatore. Arriva, il governatore era responsabile dell'ordine della provincia che era chiamato a governare. E quindi come ha fatto Felice quando è andato via? Se leggiamo al verso 27 del capitolo 24, dice Felice, volendo guadagnare il favore dei giudei, lasciò Paolo in prigione. Così come ha fatto Felice, anche Festo voleva guadagnare il favore dei giudei. Perché? E questo era il suo primo pensiero. In fondo lui stava andando a governare un territorio occupato. E la cosa che in genere si faceva quando un governatore nuovo arrivava nella provincia era quella di concedere dei favori alle autorità locali, al popolo locale. Perché? Per rabbonirli, no? Per farseli, tra virgolette, amici, in modo che potesse meglio amministrare quella provincia e potesse meglio mantenere l'ordine. Al verso 2 però leggiamo qualcosa. Nonostante ci fosse questa usanza di concedere i favori appena arrivato il governatore, vediamo che al verso 2 succede qualcosa. Al verso 2 e 3 abbiamo appena letto, i giudei, con intenzioni ostili, lo pregavano chiedendo come un favore che facesse venire Paolo a Gerusalemme, e fin tanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio. Guardate come sono subdoli, no? Con quale sottigliezza vanno lì e non gli chiedono di punire Paolo, non chiedono al governatore, lo accusano, dicono questo uomo è da punire, devi punirlo, no, gli chiedono un favore, sapendo che è quello che il governatore avrebbe concesso. Quindi gli dicono, non vogliamo che lui venga giudicato in un tribunale straniero, quindi romano, piuttosto nel nostro tribunale, perché comunque si tratta di un caso di questioni religiose, quindi di nostra pertinenza. Per cui ti chiediamo questo favore, mentre pensavano ad ucciderlo. E sicuramente fare questo favore ai giudei avrebbe fatto guadagnare a Festo la loro approvazione. Però che cosa fa Festo? Decide di non fare questo favore. Davvero, non lo manda a Gerusalemme Paolo, non lo fa salire a Gerusalemme Paolo. Il contrario, dice andiamo noi lì, se volete venite con me e andiamo lì e lo accuserete a Cesarea davanti a me. Perché Paolo non fa questo, scusate, perché Festo non fa questo favore ai giudei? Eppure vedremo tra poco, lo leggeremo a breve, che lui aveva questa intenzione, il suo desiderio era di fare contenti i giudei. Perché i giudei non hanno ottenuto il favore che avevano chiesto? Semplicemente perché Dio aveva operato nella mente di Festo, del governatore. Dio aveva fatto in modo che la decisione presa da Festo fosse quella stabilita dal Signore, in modo che il suo piano potesse venire a compimento, il piano di mandare Paolo a Roma, no? Come abbiamo letto poco fa. E in questa occasione vediamo che Dio lega, da un certo punto di vista, la mente di Festo, la mente del governatore, e inibisce la sua capacità di prendere una decisione in maniera autonoma. Più avanti, come dicevo, al verso 9 vediamo invece che Dio lascia a Festo la libertà di prendere una decisione autonoma, ma invece che la mente gli lega le mani. Infatti vediamo che Festo voleva fare cosa gradita ai giudei. Verso 9, ma Festo, volendo far cosa gradita ai giudei, disse a Paolo. È una cosa molto strana quello che succede qui. Lui non ordina ai giudei, prendetelo e portatelo con voi per giudicarlo a Gerusalemme. Chiede a Paolo che cosa voleva fare, no? Gli chiede, vuoi salire a Gerusalemme? E per quei tempi, in quella circostanza, era una cosa inconcepibile, impensabile. Perché un governatore non avrebbe mai detto a un accusato che cosa vuoi fare, che cosa decidi di fare. Era il governatore che doveva decidere. Tanto più che voleva fare cosa gradita ai giudei. Eppure Festo non aveva scelta, non poteva fare altro. Perché? Perché era intimorito dal fatto che Paolo fosse un cittadino romano e sapeva che un cittadino romano aveva la possibilità, il diritto anzi, di appellarsi a Cesare. Però cerca comunque di persuaderlo, vedete, di andare a Gerusalemme. Gli dice, vuoi andare a Gerusalemme ed essere giudicato? Ma il Signore aveva deciso diversamente. Quindi tramite le circostanze, tramite il fatto che Paolo era cittadino romano, tramite le leggi e la possibilità, che poi tra l'altro erano cambiate recentemente questa legge, che un cittadino romano aveva la possibilità, il diritto di appellarsi direttamente a Cesare, tramite le circostanze Dio ha legato a Festo le mani, non poteva mandarlo a Gerusalemme se Paolo non avesse voluto. Quindi il Signore ha deciso diversamente e Paolo non andò a Gerusalemme per essere giudicato. Così come Dio era stato in controllo e aveva salvaguardato la vita di Paolo da quando è stato arrestato nel Tempio fino a quel punto, così adesso era intervenuto direttamente nel governatore, in maniera decisa, attraverso la sua sovranità. E in che modo questo ci aiuta? In che modo ci aiuta a conoscere questo aspetto di Dio, questa sua caratteristica? Diciamo sempre, è vero, che Dio ha un piano per le nostre vite. Crediamo, spero che crediamo tutti, che Dio ha un piano per le nostre vite, un piano personale, è vero? Lo diciamo sempre e ci crediamo, sono convinto che non lo diciamo perché siamo fatalisti, ma lo diciamo perché ci crediamo. E sapere ed avere fiducia nel fatto che il nostro Dio è un Dio sovrano, che opera attraverso le circostanze, gli eventi, che usa le persone in una maniera così incredibile, prodigiosa, per portare a compimento quel piano, non può fare altro che consolarci. Non può fare altro che renderci sicuri, certi, che il Signore opera, non può far altro che far andare via le nostre paure quando ci troviamo in momenti di difficoltà, quando sembra che non vediamo via d'uscita. Non può far altro che avvicinarsi ancora di più a Dio, darci il desiderio di ancora di più di andare, di essere vicini a Lui, di essere sottomessi a Lui, di conoscerlo. Questa caratteristica di Dio è molto, molto importante. Il Signore aveva stabilito che Paolo sarebbe andato a Roma, e così ha guidato ogni cosa, ha usato degli uomini come ha fatto con Festo, affinché l'Apostolo fosse inviato a Roma. D'altronde questo era un desiderio di Paolo, era un grande desiderio di Paolo, non so se vi ricordate, andare a Roma era un grande desiderio di Paolo. E qui arriviamo al secondo punto, ovvero Dio risponde alle preghiere, ma in quale modo? Andare a Roma era un desiderio che Paolo ha espresso più volte nella lettera ai Romani, ma anche in altre lettere. E nella lettera ai Romani leggiamo un paio di passi dove l'Apostolo vediamo che pregava affinché gli fosse concesso questo privilegio dal Signore di andare a Roma. Romani capitolo 1 verso 10, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Romani capitolo 15 versi 23 e 24, ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna verrò da voi. Spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Paolo aveva un desiderio ardente di andare a Roma e pregava sempre che gli fosse concesso da Dio di passare da questi cristiani, da questi fratelli, di andare lì a Roma. Chissà come immaginava il suo viaggio verso Roma Paolo, vero? Forse immaginava di aspettare la stagione giusta, il tempo giusto per imbarcarsi su una nave e andare e fare questo viaggio verso Roma. Pensava di farlo magari di sua volontà, di decidere il momento e di andare, no? E prendere questa nave. E probabilmente pensava a un viaggio relativamente tranquillo, certo, non privo di pericoli, perché come abbiamo visto questo non è mai successo, però sicuramente pensava di fare un viaggio da uomo libero, quasi sicuramente, non siamo nella mente di Paolo, però magari avrà sicuramente pensato di affrontare questo viaggio come uomo libero. Invece il Signore ha predisposto le cose in maniera diversa. Dio ha sì risposto alle preghiere di Paolo, ma non come lui ce l'aspettava, probabilmente come lui non si sarebbe mai aspettato. Cioè Paolo è andato a Roma dopo 2 anni in attesa di giudizio, da prigioniero in catene. Sì, gli è stato garantito, gli è stato concesso di andare a Roma, ma come? Come? Eppure a Roma durante la prigionia Paolo è stato uno strumento efficace nelle mani del Signore, vi ricordate? La lettera ai Filippesi al capitolo 1, versi 12 e 13, mentre lui scrive proprio mentre era prigioniero lì a Roma, era in carcere, dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Il Signore gli aveva detto che avrebbe reso testimonianza, e così è stato. E la sua testimonianza ha anche portato frutto, perché sempre in Filippesi, capitolo 4, verso 22, leggiamo: i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli che sono della casa di Cesare. Qui della famiglia dell'imperatore. Perché Paolo è dovuto arrivare a Roma in questo modo? Perché tanti pericoli? Perché tanta sofferenza, tanti dolori, tante peripezie? Perché? Quando preghiamo, le nostre suppliche non cadono nel vuoto. Paolo ha pregato costantemente, incessantemente, lui ha detto: prego sempre, e il Signore ha risposto. Sappiamo che il Signore risponde alle nostre preghiere, vero? Abbiamo fiducia in questo. E si dice spesso che il Signore può rispondere in 3 modi, vero? Sì, no, aspetta. Però dobbiamo considerare che Dio potrebbe rispondere sì, ma non nel modo o nei tempi che noi ci saremmo aspettati. Ci è mai capitato di pregare tanto per qualcosa e poi ricevere una risposta totalmente inaspettata? Magari abbiamo pregato per un particolare posto di lavoro e invece ci è arrivato un altro posto di lavoro, magari più faticoso di quello che pensavamo, magari meno comodo di quello che pensavamo. Magari abbiamo pregato di avere l'opportunità di testimoniare ad una persona per tanto tempo e poi abbiamo avuto finalmente la possibilità di testimoniare a quella persona. Però la nostra testimonianza a quella persona non ha fatto né caldo né freddo. Magari abbiamo pregato per tanto tempo che i nostri familiari potessero venire al culto, potessero venire qui in chiesa ad ascoltare la predicazione della parola di Dio, vero? Però poi magari ci sono sì venuti, però per partecipare al funerale di una persona cara che è andata con il Signore, in una circostanza dolorosa. E il Signore risponde. Il Signore risponde. Ma non come ce lo aspettiamo noi. Anzi, potremmo dire la maggior parte delle volte risponde non come ce lo aspettiamo noi. E quello che abbiamo detto adesso di Paolo ne è un esempio eclatante. Qualcuno potrebbe dire, ma scusa, il Signore non avrebbe potuto prendere Paolo e portarlo a Roma come ha fatto con Filippo? Vi ricordate quando Filippo ha testimoniato al ministro etiope? Dopo che hanno finito, Filippo è stato il ministro etiope, è stato battezzato, la scrittura dice che lo spirito del Signore rapì Filippo, che poi si ritrovò in Azot, dove evangelizzò tutte le città che incontrò nel suo viaggio verso Cesarea. Prendeva Paolo, lo rapiva e lo faceva arrivare a Roma. Era finita. Poteva farlo? Certo che poteva farlo, perché Dio può fare tutto, ma non ha fatto così. Non ha fatto così. Vogliamo dire a noi in quale modo Dio deve fare le cose? Gli vogliamo dire noi quando rispondere e come rispondere? Dio risponde secondo il beneplacito della sua volontà. Questo è quello che ci insegna la Scrittura. E questa è una caratteristica di Dio che dobbiamo imparare a conoscere sempre di più, ad accettare sempre di più, ma soprattutto ad apprezzare sempre di più. Lui sa perfettamente come deve rispondere e come devono andare le cose. Lui ci usa come strumenti per portare a compimento il suo piano, non il nostro. E quindi per questo che dobbiamo avere fiducia in Lui. Le circostanze, gli eventi che hanno fatto sì che Paolo arrivasse a Roma non sono stati liberi da difficoltà, da pericoli. Il viaggio poi non ne parliamo. Vi ricordate? 2 settimane, se non ricordo male, sono stati sbattuti qua e là nel mare con le vele calate perché la nave era ingovernabile. Hanno fatto naufragio poi sull'isola di Malta. Hanno temuto per la loro vita. E non è stato un viaggio tranquillo e sereno. Però in tutte queste circostanze Paolo è stato usato dal Signore per portare una grande testimonianza alla sua gloria, anche a Malta. Fratelli e sorelle, Dio sa quello che fa. Non dobbiamo essere noi a dirgli cosa fare, come fare e quando farlo. Veniamo all'ultimo punto, il nostro dovere di cristiani. Cosa impariamo da questo brano riguardo al nostro dovere di cristiani? Al verso 8 troviamo l'Apostolo che dichiara, mentre fa il suo discorso di difesa, dichiara: io non ho mai peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Quindi si è dichiarato innocente rispetto a quelle accuse che gli venivano mosse. Io non ho peccato. E vediamo che Paolo per la quarta volta parla a sua difesa in modo sicuro, appassionato, fiero potremmo dire, senza tentennare, senza ombra di dubbio. Ricordate quando davanti al Sinedrio ha parlato, cosa dice la Scrittura? Paolo fissato lo sguardo sul Sinedrio. Ricordate, fissato lo sguardo, i suoi accusatori li guardava dritti negli occhi, senza avere timore, senza avere paura. Perché? Che tipo di atteggiamento è questo? Questo è l'atteggiamento che viene da una buona coscienza in Dio. Paolo era un uomo zelante di carattere, vi ricordate? La Scrittura ci dice che quando lui non era ancora convertito a Cristo, prima di essere folgorato sulla via di Damasco, era un uomo zelante nella persecuzione della Chiesa, vero? Inseguiva i cristiani dappertutto, li prendeva, li portava in prigione, era zelante. E così è rimasto. Dopo che il Signore lo ha convertito, È rimasto così, è rimasto un uomo zelante, il carattere non è cambiato, però si è messo al servizio del Signore, è rimasto un uomo zelante, un uomo onesto, un uomo innocente. Eppure le false accuse non gli sono mancate, vero? Nonostante la sua onestà e il suo modo di condursi, ha spesso trovato qualcuno che lo accusasse falsamente. E lui ha sempre affrontato queste accuse con fermezza, supportato da una buona coscienza. Ai cristiani capita di essere fatti oggetto di false accuse, vero? Probabilmente alcuni di noi ne sanno qualcosa, al lavoro, a scuola, tra gli amici, in famiglia, per chi vive in una famiglia dove ci sono dei membri che non conoscono Cristo. E capita di essere accusati falsamente. Beh, dobbiamo studiarci, come ci sta dando Paolo l'esempio, dobbiamo studiarci di conservare una buona coscienza davanti a Dio, perché altrimenti non potremo affrontare queste accuse con fermezza, guardando dritti negli occhi i nostri accusatori, sapendo di essere innocenti, sapendo che si tratta solo di false accuse. Paolo può dire addirittura, sempre in questo brano che abbiamo letto, nel verso 11, che dice, avete visto, avete notato, se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire. Pensate quanto era sicuro, no? Primo della sua innocenza, ma poi anche del fatto che Dio lo avrebbe sostenuto e aiutato. Appunto, ecco il segreto, una buona coscienza davanti a Dio, non secondo noi. Non secondo i nostri valori, non secondo i nostri metri di misura, ma davanti a Dio. Non rifiuto di morire. Ecco quello che produce una buona coscienza davanti a Dio. Com'è la nostra coscienza? Com'è la nostra coscienza? Com'è la tua coscienza? Ti stai conducendo fedelmente davanti a Dio? Oppure hai bisogno di rivedere alcuni tuoi atteggiamenti? Alcune tue convinzioni, alcuni tuoi modi di fare. Come ti comporti riguardo alle leggi del paese nel quale vivi? Andiamo nello specifico. Qui Paolo sta dicendo, non mi sottraggo alla punizione se ho infranto la legge. Non mi sottraggo alla condanna se ho infranto la legge. Come ci comportiamo riguardo alle leggi che in questo paese ci regolano la vita dei cittadini? Paolo poteva dire di non rifiutare di essere punito nel caso in cui fosse stato colpevole. Il Signore ci chiama anche ad osservare le leggi del paese nel quale viviamo. La Bibbia è chiara su questo. E quindi anche qui facciamoci un esame di coscienza. Tutte le leggi del nostro paese vanno osservate, ovviamente tutte tranne quelle che ci dicono di andare contro la volontà e gli insegnamenti del Signore. Penso per esempio ai missionari che portavano le Bibbie nei paesi dove era vietato, no? Fino a qualche anno fa, i paesi dell'est ad esempio, portare Bibbie e predicare la parola di Dio. E loro infrangevano la legge, ma perché c'era una legge più grande che era quella di Dio. Concludiamo. In conclusione possiamo sicuramente essere grati al Signore per ciò che abbiamo visto oggi nella sua parola. Abbiamo visto che abbiamo un Dio sovrano. Lui decide cosa fare, lui stabilisce un piano e niente e nessuno si può opporre, niente e nessuno può far sì che quel piano non vada a compimento, niente e nessuno. Se a questa verità poi aggiungiamo il fatto che Dio ama i suoi figli e vuole il loro bene e il suo piano è solo per il bene dei suoi figli e per la sua gloria, beh, allora come possiamo non essere incoraggiati da questo fatto? Come possiamo non essere rassicurati, fortificati, no? Quando riflettiamo su queste verità che la Scrittura ci mette davanti. Abbiamo visto che abbiamo un Dio che risponde alle preghiere, e questo lo sapevamo già. Però Lui risponde, abbiamo visto anche che Lui risponde nel modo che Lui ha stabilito. Quante volte abbiamo pregato per qualcosa e abbiamo poi ricevuto una risposta diversa da quella che ci aspettavamo? Ci è mai capitato 5, 10, 100 volte? E poi quante volte abbiamo scoperto che quella risposta che non ci aspettavamo era la migliore risposta che avremmo mai potuto avere? Sicuramente 5, 10 o 100 volte. Questo è quello che Dio fa. E abbiamo visto anche che abbiamo un dovere come cristiani, mantenere una buona coscienza davanti a Dio. Dobbiamo impegnarci per conoscere sempre di più il nostro Signore, in modo da poter conoscere sempre più la Sua volontà. Qual è la Sua volontà? Come possiamo obbedirgli? Come possiamo essergli fedeli? Come possiamo condurci per dare una buona testimonianza su questa terra se siamo e ci chiamiamo cristiani? Vogliamo ringraziare il Signore per queste grandi verità. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, la tua parola è meravigliosa. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei un Dio sovrano, perché tu sei un Dio che risponde alle preghiere secondo la tua volontà, o Signore, perché tu conosci qual è il bene per noi e soprattutto, Signore, perché tu conosci il tuo piano e vuoi glorificare il tuo nome attraverso di noi. Quale privilegio poter essere usati come strumenti, o Signore, da te. Grazie perché ci ricordi che abbiamo una grande responsabilità ancora questa mattina di adoperarci, di studiarci, di sforzarci, di mantenere una buona coscienza davanti a te, secondo le tue leggi, secondo i tuoi insegnamenti, perché allora non saremo smossi. Ti vogliamo ringraziare, oh Padre, perché la tua parola è meravigliosa, perché possiamo trarre tanto incoraggiamento, tanta consolazione, possiamo essere fortificati attraverso la tua parola, Signore, così come hai fatto questa mattina. E ti vogliamo ringraziare, lodare per questo, nel nome e per i meriti del nostro Signore Cristo Gesù, che attraverso di Lui tutto questo è stato reso possibile. Amen.
Thank you.